Amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata della diretta Ubitennis. Siamo arrivati ai quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia e ci è sembrato opportuno fare il punto della situazione per il torneo, il nostro torneo di casa, che però purtroppo non ci vede presenti, e questo maglia in incoglia. No, non è vero, non è colpa loro, è colpa assolutamente nostra. Comunque, sì, abbiamo visto la prima settimana degli internazionali d'Italia che sono cominciati almeno a livello di tabellone principale mercoledì scorso, quindi abbiamo visto sette, questa è l'ottava giornata. Abbiamo visto un torneo che a livello femminile ha perso un sacco di protagoniste subito, eliminazioni al secondo turno, ma al loro primo impegno per Sabalenka e Pegula. E sembra ormai un'autostrada per Swiatek che se dovesse superare l'impegno Rybakina nei quarti di finale in questa giornata di mercoledì. A livello maschile c'è stata la grandissima sorpresa dell'eliminazione di Carlos Alcaraz al terzo turno contro Fabian Marozsán, il qualificato ungherese che qualcuno di noi aveva visto giocare e vincere contro Nardi nelle qualificazioni di o meglio nel tabellone principale di Cagliari, e ha giocato una partita straordinaria ed è riuscito a mandare a casa Carlos Alcaraz, che probabilmente non era nemmeno troppo insoddisfatto di questa sconfitta, perché magari gli dà la possibilità di preparare il Roland Garros. Io sono Vanni Gibertini, qui di fianco a me, come al solito, reduce dalla convention di Star Wars.
Vabbè, certo, io ho seguito il tennis. Un abbraccio, Luca Baldissera, ciao Vanni. E sì, mi sono fatto un giro in Romagna, fra l'altro me ne sono andato giusto prima che cominciassero le alluvioni, perché. E sì,
Avete
abbiamo
sicuramente
seguito.
saputo che è stato cancellato il Gran Premio di Formula 1.
Sì. Ma nel senso, ma stamattina la A14 non si percorre, cioè, che vuoi fare? Cioè, per cui insomma, è l'autostrada adriatica, perché non lo sapesse, quello che va giù, poi Ancona fino ad Abasso. E insomma, Vanni, io vedo, concordo assolutamente con quello che hai detto, vedo dei parallelismi fra quello che ha combinato Marzan ad Alcaraz e esattamente quello che ha combinato Cerundolo a Sinner. Cioè, sia Marzan che Cerundolo hanno giocato benissimo, prima roba da dire. Benissimo, Cerundolo sta giocando il miglior tennis della sua vita, dei siluvi di dritto mai visti, palle corte di tutto, stessa cosa Marozsán. Cioè, giocano bene questi ragazzi qua, è gente che Cerundolo si merita la sua classifica di top 30 e mi sa che Marozsán ci arriverà se continua così. Dall'altra parte, a riprova di quanto è alto il livello medio del tennis attuale, è gente come Alcaraz e Sinner, che sono ovviamente, cioè, rigiocano quella partita 20 volte e la vincono 18 Carlos e Yannick. Però non sempre, è semplicemente successo questo, perché Yannick era sinceramente il fantasma di se stesso a un certo punto, anche fisicamente. Se ti ricordi, si rivolgeva all'angolo dicendo: ma mi gira quasi la testa, non sento le gambe. Insomma, classici sintomi di giornataccia, di down, anche di energie, che capita a tutti. Ragazzi, i bioritmi esistono, eh? No, Vanni, quando ci si alza la mattina e si va in ufficio e dici: cavolo, oggi veramente mi sento giù, al cerchio alla testa e tutto. Ok, ti siedi davanti al computer, fai il tuo, vai in campo, un altro professionista che sta dando il meglio di se stesso, perdi. E sospetto anche che magari in qualche caso, sai, sempre gli stessi Alcaraz e Sinner, più Alcaraz forse, secondo me, che era a tavoletta anche lui da diverse settimane, a un certo punto qualcosa nel tuo subconscio ti dice: non t'ammazzi per vincere questa partita con la Roland Garros che parte tra 10 giorni, insomma. Per cui questo, ci stanno, sorprese che ci stanno. Per il resto, Vanni, mi pare tutto abbastanza regolare, se vogliamo. No,
Sì,
cioè.
ci può stare. Da segnalare che secondo me Medvedev è diventato un giocatore che sulla terra battuta può dire la sua,
Ah sì, ma
perché
ormai
da uno
povero
che
Zverev, siamo, dicevo prima, no, di andare in diretta, siamo a livelli di bestia nera, ne fa proprio, povero Alex, e vabbè.
Perché, no, la cosa dal punto di vista tecnico, quello che bisogna notare è che Medvedev ha imparato a scivolare e scivola molto bene, e adesso gioca da terra battuta, cioè non gioca più i colpi laser a fil di rete che sulla terra battuta servono fino a un certo punto, soprattutto sulla terra battuta del foro italico di questi giorni, che è sicuramente pesante a causa della pioggia, non fa caldo, anzi fa decisamente freddo. Ieri sera la temperatura era poco sopra i 10 gradi, e poi abbiamo visto che qualcuno, Djokovic, si è lamentato perché c'è troppa terra battuta e quindi ha cercato di farla togliere. Quindi è un campo con tanta terra battuta, bagnato freddo, diventa difficile riuscire a giocare un tennis brillante, e Medvedev si è adattato molto bene alzando le traiettorie, ha giocato con una net clearance decisamente più elevata, scivola molto meglio, e, insomma, Medvedev è nei quarti di finale. Mi sembra che ieri Tennis TV abbia detto che ha raggiunto i quarti di finale in otto, almeno i quarti di finale in otto dei nove Master 1000, che non è una cosa che possono dire tutti quanti.
Tempo, scusa Vanni, segnalo che mentre Djokovic ha due punti dalla conquista del secondo set, serve rune per 0-30, 5-4 Djokovic, è arrivato lo scroscio, quindi tutti a casa, ma credo che gli abbiano comunicato che eravamo in diretta noi, così la gente smette di guardare la partita e viene a vedere noi. mi pare assolutamente, anzi è seccante questo ritardo di 5 minuti, insomma avevamo avvisato la Iani, guarda mo andiamo in diretta verso le 2:30, 2:35, fa favore di fermare tutto, e ci ha appena obbedito, ci fa molto piacere. Insomma, Vanni, sinceramente, tornando un attimo alle ragazze di cui accennavo giustamente prima, trovo difficile immaginare che qualcuno fermi Iga.
Ma oggi c'è la partita, secondo
sì,
me.
Sì, cioè questa adesso, esatto. Però anche lì Rybakina è una Medvedev, cioè è talmente forte che in fondo ai tornei, che siano quarti o semi, ci arriva, ma sul veloce li vince qua, no?
Sì, il problema di Rybakina è che sa come vincere contro Swiatek. E il suo percorso per la vittoria contro Swiatek passa attraverso a una grandissima aggressività in risposta, cioè lei deve giocare molto molto aggressiva sulla risposta al servizio e far arrivare la palla sostanzialmente nei piedi di Swiatek mentre lei sta ancora uscendo dal movimento della battuta. Quello è quello è un po' è la sua chiave di volta per la partita. Bisognerà vedere se sulla terra battuta questa strategia funziona come sul cemento, oppure il terreno più lento del fuori italico darà un vantaggio significativo a Swiatek. Adesso mi sembra che piova piuttosto bene, però adesso sta veramente, non è una pioggerellina,
considerato lo coprono il campo, tanto per cui è meglio così, anche meglio il temporalone che molla tutto, no?
Anche ieri sera si è giocato per diverso tempo sotto una pioggerellina neanche troppo ina e si è andato avanti. Questo è uno dei vantaggi della terra battuta, che consente di poter giocare anche quando piove. A volte si esagera, io mi ricordo ogni volta che vedo partite che si giocano sotto la pioggia, mi ricordo il Roland Garros del 2020, soprattutto la prima giornata, che fu una cosa assolutamente scandalosa. Io non credo, no, ma davvero, ma hanno giocato veramente sotto l'acqua. Cioè, io ero in tribuna sotto l'ombrello, bagnato fradicio, e c'erano giocatori in campo che giocavano. Ma veramente sotto l'acqua, ma per ore.
Vabbè, adesso quindi, non ho visto le previsioni di Roma di oggi pomeriggio, ma speriamo, insomma, hanno quattro partite, a parte doppie e varie altre cose, da giocare sul grandstand. Insomma, hanno quattro match oggi, due quarti maschili e due femminili. Secondo me in qualche maniera se la asciugano. Ma insomma,
il nuovo formato è sicuramente un vantaggio da questo punto di vista, perché c'è più tempo per recuperare. C'è molta fuffa, c'è molto buffer nel programma, per cui da questo punto di vista è un vantaggio avere un torneo di questo tipo. Se fosse capitato una settimana meteorologica come questa, con un torneo da una settimana, sarebbe stato decisamente più problematico.
Sì, è vero. Va considerato che tra i vantaggi dello spalmare il torneo su più giorni c'è anche quello di avere un minimo di margine in caso di imprevisti meteorologici. E due parole, Vanni, giusto per concludere la vicenda sui nostri. Io sono abbastanza soddisfatto, ho visto Cecchinato fare più o meno quello che doveva, poteva vincerne un'altra secondo me, ma insomma considera che fino a un annetto fa Cecchinato a questi livelli manco lo vedevamo col binocolo, per cui ci fa piacere. Stesso discorso per Musetti, ha fatto quello che doveva finché non ha trovato, cioè quello che doveva anche bene, insomma, lascia stare il discorso Tiafoe, polemiche, pioggia, cretinate, ok, insomma, ci sta. Secondo me Lorenzo è più forte di Tiafoe sulla terra, se giocano sul cemento vince Tiafoe, ma si sa che le caratteristiche sono quelle. Con Tsitsipas sa semplicemente giocare, è uno dei più classici casi in cui due giocano simile, ma uno un po' più forte, per cui è... Tant'è. A sto punto io, a livello di pronostici, sai che non saprei più che cosa immaginare. Cioè, considera che abbiamo visto in campo ora, prima che interrompessero il match per via della nostra diretta, abbiamo visto il fantasma di Djokovic, perché cioè uno doveva vincerla 6-2-6-3 questa partita, solo che poi ha sclerato un attimo, errori di gioventù del buon Rune, insomma sappiamo che la ragazzetta è un po' fumantino, sta rischiando di portarla al terzo quando non dovrebbe. Novak non è a posto, si vede che non è a posto, non so se sia il gomito, la schiena, qualcosa, non è, cioè questo Djokovic qua è a bol 60% di quello che dovrebbe essere. Chi rimane? Alcaraz è fuori, Sinner è fuori, Rune per l'appunto, Medvedev. E a sto punto, che sarebbe carina, concludere la stagione sulla terra battuta prima della Roland Garros con una vittoria.
Tsitsipas,
quella gente lì, sì.
Potrebbe rispuntare.
Cosa anche che per lui ci vorrebbe, perché insomma anche lì, buon Stefano, so sei top 5, ma sono 3 mesi che non ti si vede, sì. Missing in action, per cui insomma una zampata ci sarebbe anche. Per il buon Zizi e le ragazze, Vanni, che diciamo delle nostre?
Le ragazze, avevamo detto la settimana scorsa, comunque 10 giorni fa, che avevamo trovato una rivalità ad alto livello. Questa rivalità ha mancato l'appuntamento a Roma perché c'è stata una rediviva Sonia Kenin che ha battuto Sabalenka. Ora, se Kenin ritorna, noi non dispiace per nulla, perché il tennis femminile ha un bisogno disperato di personaggi anche per sostenere le loro richieste di montepremi, che francamente mai come in questo periodo sono sembrate fuori luogo.
A proposito, ti segnalo, non so se te l'ho passato, un bellissimo articolo scritto da John Millman, il giocatore australiano, te lo passo, c'ho il link comunque, l'ha messo anche sui suoi social, segnatamente Twitter, in cui proprio affronta questo argomento e semplicemente demolisce ogni tesi, anche possibile potenziale di parità di montepremi fra maschi e femmine, con delle argomentazioni talmente precise che perfino le femministe più incazzate hanno dovuto dargli ragione. Il succo della cosa è che le ragazze sono straordinarie, meriterebbero e come di prendere come e perché no anche più dei maschi. Il problema è che stanno venendo rappresentate da an underperforming institution. Praticamente Millman è andato a piede a martello sulla WTA spiegando come non abbia funzionato nulla, ha analizzato gli ultimi 20 anni di finanze di ATP e WTA. Io immagino che sia stato aiutato da qualcuno, un giornalista professionista, oppure ovviamente un esperto di economia, perché ha scritto una cosa strepitosa, e puntando anche il dito sull'azzardo andato male, ma l'azzardo di diciamo affidare circa un quarto dell'intera revenue alla Cina, poi si sa come funziona anche in assenza di Covid non è semplice, ma se i miei soldi c'erano poi con Covid e poi Peng Shuai eccetera, insomma ti fa un bel quadro di come in realtà in questo momento alla Tafazzi con la bottiglia di plastica e la WTA, cioè le ragazze non devono prendersela con il patriarcato, il maschilismo se la devono prendere con la WTA, con la loro dirigenza, che non è stata in grado di venderle in nessuna maniera, e le possibilità c'erano.
Sì, però, insomma, che le possibilità ci fossero, io ho i miei...
Invece, guarda, ti passerò l'articolo, lo segnalo, è molto interessante. Diciamo, la tesi è questa, e anche, insomma, sono 25 anni che negli Slam si è raggiunta la parità di montepremi. In questi 25 anni la WTA non ha fatto una banana per provare a crescere anche negli altri momenti del tour, quasi accontentandosi della sostanziosa mancia ottenuta dalla parità di montepremi negli Slam.
Mi sembra che non sia vero, onestamente.
No, parliamo proprio di trattative economiche, punto. Cioè, c'erano un paio di aneddoti dietro le quinte in cui, insomma, pareva abbastanza evidente che non fossero proprio dei draghi della finanza, ecco, la dirigenza WTA. Ecco, questa è una cosa che va considerata, perché alla fine il prodotto ci sarebbe anche, perché, ok, non siamo a livelli delle grandi momenti, cioè, però devi venderti un po' meglio, devi avere una strategia finanziaria che la WTA non ha dimostrato di avere. Questo va considerato. E, insomma, le nostre, Vanni, siamo contenti, Martina, ma, Camila, come sta?
Ma le nostre, secondo me, hanno fatto quello che dovevano fare. Ci sono state tante sconfitte al primo turno e alle qualificazioni, infatti. Ma d'altra parte era tutto sommato prevedibile, perché le giocatrici che hanno ottenuto tutte le wild card sono giocatrici che a questo livello non ci possono stare. Insomma, bisogna anche guardare in faccia la realtà, sono giocatrici che non sono al livello di un 1000. È chiaro che la politica della FIT è, insomma, tutto sommato anche condivisibile, perché per queste giocatrici, anche soltanto i premi di sconfitta al primo turno nelle qualificazioni o nel tabellone principale sono tanti soldi. Cioè, vogliono veramente dire tanto dal punto di vista della possibilità di continuare l'attività e di poter finanziare il proprio tour professionistico. Quindi ci può anche stare, però è evidente che noi abbiamo poche giocatrici che sono al livello, cioè abbiamo quelle tre o quattro.
Sì.
Abbiamo Camila, che sappiamo che ha un approccio così.
Non si intende di tennis, comunque non segue il tennis femminile, sappiamo, cavolo suo, eh?
No, comunque lei non è una che vive per il tennis, sicuramente no. Abbiamo Martina Trevisan, che ha due cambiali importantissime che scadono nelle prossime settimane, vediamo che cosa succederà. In ogni caso, con quello che ha combinato dal punto di vista buono nei tornei primaverili e anche qui a Roma e Madrid, dovrebbe riuscire a limitare i danni in ogni caso. Cioè, anche se veramente fosse una catastrofe la difesa del titolo di Rabat e della semifinale del Roland Garros, dovrebbe comunque rimanere intorno comunque comodamente nelle prime 50, per cui insomma non sarebbe un disastro, non sarebbe un crollo verticale, quindi ci siamo. Forse il numero 18 di adesso non è pienamente in linea con il suo valore, forse non è la numero 18 del mondo, almeno in questo momento, però i punti sono quelli, la classifica è quella, non c'è niente da dire, e vediamo che cosa capiterà. Per quanto riguarda le altre, momento sicuramente di difficoltà di Lucia Bronzetti,
che sta facendo tanta fatica.
Stesso momento di difficoltà per Jasmine Paolini, che dopo le belle speranze, cioè diciamo le ambizioni che aveva fatto vedere lo scorso anno, si è un po' fermata. D'altra parte, lei è una che col fisico che ha deve giocare un tennis po' a tutta randa.
Deve viaggiare a mille, deve andarle dritto tutto.
E quindi e poi c'è Cocciaretto, che forse è quella che ha più margine dal punto di vista del tipo di gioco. Sembra consolidatasi nelle 50 e speriamo che riesca ad andare più avanti.
Più la vedo giocare, sai, la Coccia, me ne ho parlato anche con lei, più non è mica una giocatrice da terra battuta Coccia, ma per niente. Ha quel rovescio filante, un po' come anche Lucia Bronzetti, ha quella bella capacità di anticipo, cioè non stiamo parlando, cioè vediamo poi come crescerà, è ancora molto giovane, però io vediamo un po' che succede, non tanto tra Roland Garros e Wimbledon, ma insomma io qualcosa di bello dalla Coccia quest'estate sul cemento me lo aspetto sinceramente, perché ne è capace. Vabbè, dai, vediamo che ci raccontano i ragazzi, immagino allora, che sarà qualche reduce da Roma, ci sarà, sì.
Stefano Farsetti, quanto tempo e quanta acqua, sperimentato sulla sua pelle il meteo del Foro Italico. Alan Tonico, secondo voi la chiave di lettura dei match di Sydney ieri è stata che faceva colpi molto corti, dando modo a Cerundolo di tirare forti i vincenti con il diritto?
No, Alan, semplicemente era letteralmente con l'energia psicofisica sotto le Nike, Yannick, per cui poco la fa. Quando a questi livelli, invece di presentarti in campo all'80-90%, ti presenti in campo al 60% e di là hai uno che sta giocando il miglior tennis della sua vita, vai a casa, è molto semplice, cioè tutto qua. Roberto, cioè non è un discorso di colpi corti o cose, semplicemente cioè se c'è una cosa, no Vanni, ora mi dispiace molto non essere stato là dal vivo, perché sono sicuro che si sarebbe notato in maniera ancora più palese per gente come noi abituata a vederlo da vicino spesso, ma perfino in televisione ci si accorgeva di quanto poco filasse la palla Yannick. Se uno come Sinner comincia a non filare la palla, capisci, è come dire tolgo il servizio a Berrettini, cioè che rimane, sì, giochi, ma sì, la tua miglior qualità.
Roberto Paglia ci manda le stelline. Alfredo Parazzolo, anche oggi si vince domani. Quando inizierete una disamina giustamente critica verso Sydney e Company sarà sempre troppo tardi.
Alfredo...
Ma noi siamo critici quando... Io non capisco onestamente... Allora, ho letto ieri commenti, purtroppo, che mi tocca, che veramente fanno rabbrividire. Gente che diceva torna a fare il maestro di sci a Sydney. Cioè adesso, onestamente, io gli ho detto ma forse quello che deve cambiare sport non è lui. Prova a guardarti un attimo allo specchio. il discorso è questo. Io vorrei onestamente sapere, almeno io dal punto di vista personale, non mi sento in grado di dare suggerimenti tecnici al team di Sinner, perché non sono qualificato.
Io mi interesso molto della tecnica, invece, come Vanni ben sa, anche se non sono qualificato ai livelli di Vagnozzi e Cahill, e ti posso dire che il lavoro che stanno facendo è straordinario. Cioè, questo è top 10 fisso e per pura sfiga, non ha già un paio di titoli pesanti in tasca, pura sfiga. Cioè, girano due palle, in questo momento è Sinner con uno slam e un mille in più e Alcaraz ha uno slam e uno mille in meno, per capirsi. Per cui non capisco Alfredo Palazzolo, o Alfredo se uno che scommette questa cosa ti ha infastidito, oppure sei un tifoso dell'ultima ora. Perché sinceramente se non vedi il percorso di crescita costante, che ha anche degli inciampi, nessuno ha mai detto che Sinner è un fenomeno, abbiamo sempre detto che Sinner è un fortissimo giocatore che arriverà a vincere molto e soprattutto durerà parecchio, visto il tennis fluido che ha.
Una cosa che non credo sia così, è stata evidenziata abbastanza anche da noi, è che l'ultimo 1000 vinto da Alcaraz, di fatto, poteva girare su una palla. E l'ha detto anche Alcaraz. Quella palla break nel secondo set con Rusuvuori, bastava che girasse quella palla lì e Alcaraz era fuori al primo turno.
Ma certo, come invece le palle sono girate nella maniera favorevole all'amico Marozan e a Roma è andato a casa, perché succede, basta Alfredo, anche oggi si vince domani, ma cosa cacchio volete? Pare che sia una colpa, cioè Sinner ci ha detto chiaro, a chiare lettere, io sarò al mio meglio e cominceremo a valutare fra due anni, Alfredo, ci risentiamo nel 2025 e quella volta, se Sinner sarà ancora a zero titoli, come si usa dire nel calcio imitando Mourinho, che siano mille, insomma, titoli no, dal mille in su, ecco, io non credo, mi riesce difficile immaginare che per altri due anni Sinner non riesca a portare a casa neanche un mille. No Vanni, si parla così, neanche un mille, come fosse la base. Cioè, ricordiamoci che quando per la prima volta cominciavano ad arrivare dei titoli di un certo tipo a livello maschile, quando Fognini vinse Monte Carlo, fu una cosa che non succedeva da quanto. Cioè, per dire, per cui Alfredo, davvero, pazienza, anche oggi si vince domani, quando inizierete una disanima, giustamente, questa sarà sempre cosa dobbiamo dirgli? Torna a fare il maestro di sci come le scimmie da social? Cioè, noi conosciamo la ragazza, conosciamo chi lavora con lui, lo vediamo da una vita, io ho cominciato a parlare con Yannick che aveva 17 anni a Vienna, cazzo ti ricordi Vanni, che eravamo lì, cioè i percorsi sono questi, cioè Matteo Berrettini, che è quello che per ora ha fatto di più di tutti gli altri messi insieme, Sinner, Musetti, quel che vuoi, sia come classifica che come piazzamenti negli slam, con una finale a Wimbledon, una cosa che vale ben più di un mille vinto, cioè lo dice anche la matematica, sono 1200 punti, che sono più di 1000, ma insomma... Matteo, quando aveva l'età di Yannick, nessuno di voi, caro Alfredo, aveva idea di chi fosse, a meno che non fosse dei malati che seguivano i challenger, ok? E per cui il percorso di crescita è quello, fine Alfredo, cioè da davvero, questo mi rendo conto che vedere altri che spuntano, ma il mondo va avanti, Alcaraz, fa gola, adesso perfino Rune, che ha vinto, vince la Bersino, non vuol dire niente, cioè vuol dire tanto, è un mille, ma sapete, no, che quella fase della stagione è la fase delle sorprese, non è un caso che in quei mesi della stagione sia capitato anche che Jack Sock vincesse quel torneo, no Vanni, cioè, con tutto il rispetto per Jack Sock, simpatico e forte, ma insomma, non è che stiamo parlando di un top 5. Per cui, signori, il discorso è quello, abbiate pazienza perché è necessaria. So che si rosica un attimo a vedere gli altri che intanto cominciano a mettere in tasca qualche cosa anche di importante, però non è uno sprint, la carriera di un tennista è una maratona lunga. Noi abbiamo ancora 15 anni di Sinner da vedere, se va tutto bene fisicamente. Se cominciamo adesso a far così è dura, tutto qua. Cioè, Alfredo, tranquillo, non è che ce l'abbiamo con te, però non è che si può adesso star lì a dire, poi a noi. Cioè, noi siamo, adesso con tutto rispetto, non siamo mica dei federales qualsiasi noi. Cosa ce ne... Cioè, noi, se noi vi diciamo che sulle possibilità e su quello che fanno i giocatori italiani siamo ottimisti e ne siamo contenti, è perché lo pensiamo davvero, non perché ci abbiamo scritto Super Tennis qua, Cioè, per cui, abbiate un po' di pazienza anche voi.
Buonasera da Daniele Fortunato, partendo dalla partita di ieri, più dei meriti di Musetti o meriti di Tsitsipas?
La seconda.
Secondo me...
ha tirato Musetti un paio di castagne col dritto quando doveva, è un po' più forte e ha vinto. 7-5, mica 6-1, 6-2, è normalissimo.
Saluto da Meristar, Rocco Fernando. Ciao. Signorini, signorile, non signori. Sto vedendo Rune da più giorni e sempre più sento odore di doping.
Ecco, Rocco, per favore, cancella. No, Rocco, cancella il messaggio. Te lo chiedo per favore. Se rimane sulla timeline di Facebook, poi ci tocca bannarti. Rocco, cancella il suo messaggio, che è comunque una stronzata apocalittica. Punto. Fine.
No, giusto per spiegare il concetto generale, non si possono dire cose del genere. O avete le prove e le tirate fuori, altrimenti state zitti.
Ah beh, perché io immagino che l'amico Rocco, con cui, ripeto, non vogliamo prendersela con i nostri ascoltatori, però senti odore di doping, cosa? Quali sono le tue competenze, Rocco? Sei un esperto di fisioterapia, sei un esperto di preparazione fisica, sei un medico? Chiedo. Perché? Perché quando i cipiti belli visibili, perché si depila le gambe come ciclisti, Bruno, si vede, o è veramente uno di quelli che non ha peli o si ripeli, indifferente, molti sportivi lo fanno, cioè non è un problema, anche Fognini per esempio, e quindi vedi muscoletti di uno che ha 20-21 anni e fa sport di mestiere, 20 anni, cosa, 19, insomma, oh raga, cosa, cioè, in base a cosa, non capisco, vabbè Rocco, davvero, queste sono cose che non stanno né cielo né terra, ti chiediamo per favore, mi ricordo di questo nome, è uno che ci segue, è tutto, per favore cancella, il suo commento non ha senso di essere.
Andrea Castello, Sinner consumato da troppe attenzioni e troppe attività non tennistiche, magari pure da qualche virus preso dalla folla. Ragazzi, il virus ci può anche stare, le attività non tennistiche vi assicuro no. Se c'è qualcuno che fa attenzione a quello che fa fuori dal campo è Sinner e il suo campo. Santa, davvero,
è
ragazzi,
difficile tirarlo fuori dal campo da tennis per fare qualcosa. Se una signorina sostenere... interessata, Yannick, vuole portarlo a cena, a farsi un giro, deve prenotarsi un mese prima, eh?
Sì. Sostenere che Sinner non dedichi abbastanza attenzione al tennis e non si alleni abbastanza è veramente vuol dire proprio non sapere di cosa si sta parlando.
Cioè era una barzelletta che girava per il Tennis Garden di Indian Wells, che se Yannick verso le 6 di sera, che cominciano ad andare via tutti, ti beccava vestito a tennis, ti prendeva per l'orecchio e ti portava in campo. Cioè mi diceva: Luca, guarda che rischi anche tu. Cioè era veramente, si rideva, ti ricordi? Faceva 3-4 sessioni al giorno, una cosa assurda. Fantastico.
Saluto da Simone Rizzoli. Ciao, Simo. Emanuele Covuccia, quando il campo è pesante Sinner farà sempre tanta fatica perché ad oggi non ha le soluzioni che magari hanno Rune.
Questo è corretto, perché non ha la castagna in top, certo.
E a livello fisico è nettamente indietro a molti, sì, è vero, certo. Ma non è colpa sua, perché no, alla fine non ha potuto cominciare a lavorare dal punto di vista fisico fino a che non ha smesso di crescere. E da questo punto di vista il suo team non l'ha detto perché sono dei signori, però io ho percepito che c'è una lieve, come dire, non dico critica, ma comunque critica verso la gestione precedente.
Ovvero la gestione di Piatti non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista fisico.
Fisico probabilmente, anche perché insomma, l'esempio banale che abbiamo fatto tante volte, gli chiedi quanto sei alto, non lo so perché non mi sono misurato, scusate un secondo, ma abbiate pazienza. E invece Bagnozzi, quando ha cominciato a lavorare con lui, ha istituito un rapporto con lo Juventus Lab a Torino, che lo segue dal punto di vista medico, e
hanno preso anche l'ex fisioterapista della Virtus Bologna, l'hanno rubato al basket.
Esatto.
Non mi ricordo mai come si chiama, Gianluca qualcosa, non mi ricordo. Non
sempre impareremo un giorno o l'altro. Sempre bianconeri si tratta.
Certo. No, ragazzi, però... Yannick è partito tardi, quindi arriverà più tardi, ma come nel caso in cui si commentano le viste da bar, non è importante che inizia, è importante che finisce la battaglia. E io vi dico che Yannick sarà uno che diventerà forte con un po' più di tempo rispetto agli altri, ma durerà molto di più. Siamo ottimisti, su via.
Ma Moratoglio è sempre nell'angolo di Rune, no, ma non erano separati.
Si appoggia all'Accademia e continuano con una consulenza esterna, molto semplice.
E poi sai, visto che Rune vince tanto, Moratoglio vuoi che perda un'occasione per farsi vedere?
Figurarsi.
Giancarlo Bambiniccio, che nome? Buongiorno, per me è inconcepibile far giocare il doppio turno per poi dare la giornata libera agli stessi giocatori il giorno dopo. In che senso? Ma perché il re?
Lui dice oggi non ci sono in casa, cioè perché hanno giocato ieri sera Musetti e Tsitsipa se non oggi? Io posso anche capirti, sai Giancarlo, non è sbagliato quello che dici.
Ha una sua logica, e il regolamento ATP dice così: il regolamento ATP dice che bisogna recuperare i turni persi per la pioggia appena possibile.
Però concordo sul fatto che, visto che ci sono quattro cavolo di match, E se sul grandstand scansavi un doppio, lo mettevi su un altro campo con le tribune e tutto, e facevi giocare Tsitsipas e Musetti in un buco fra le donne e la sessione serale, il 5 di pomeriggio di oggi non vedevo male, no? Vanni, cioè, ci poteva stare, sinceramente.
Roberto Ciccioni Rorschach, scusazionismo cronico, non so se parli della questione degli italiani, noi diciamo quello che vediamo, esatto, e che con tutto il rispetto probabilmente più di quello che vedete voi.
Sì. No, più che altro, sai, Roberto, domanda, qui Prodest? Cioè, ci presentiamo in video noi, comincia a scrivere Ubaldo, ma anche quelli più bravi di noi, la Gazzetta, la Repubblica, tutti, che cominciano a fare i titoloni, Sinner, hai rotto le palle, sei uno scarso di merda, saresti più contento? E cosa ottieni? Cioè, chiedo, gioca meglio Sinner dopo? No, per sapere. Cioè, non comprendo che non lo so, ormai pare che sei rotto del mondo a 21 anni, non basti.
Fabio Tomasetta, ieri subito dopo la partita di Sinner solo critiche, quasi tutte ingiuste, semplicemente è stata una giornata no. L'unica cosa che mi sento di dire è che forse Sinner, quando non gli entrano i colpi, dovrebbe trovare soluzioni alternative.
Quali secondo noi? Quelle che sta trovando Medvedev, solo che Medvedev ha 26 anni. Quando Jannik si renderà conto che in qualche tipo di scambio, soprattutto su terra battuta, piazzare quattro cariconi invece che di cercare la palla penetrante a tutti i costi può anche essere più utile, come sta imparando a fare Medvedev, e quello è un altro margine di crescita, è su quello che si lavora, non trovi, Vanni, sono quelle le cose alla
sì,
fine.
Ecco, una cosa che mi sembra di aver visto nelle ultime partite, soprattutto quella con Shevchenko e quella di ieri, è tornata la bordata al centro, che io non ho mai capito. Cioè, lui quando palleggia tira delle sassate invereconde al centro del campo, che non capisco francamente che senso abbiano.
Sulla terra battuta soprattutto. Perché...
Soprattutto sulla terra battuta. Per cui questo è un po'... mi sembrava che fosse sparito Indian Wells e Miami. È un po' tornato, quindi magari è una recrudescenza dell'istinto di Sinner, perché le cose che vengono istintive quando si è bambini si può tentare di nasconderle, no? Cercando di lavorarsi addosso, però ogni tanto risorgono. È come l'herpes, che
esce fuori. Ma guarda, caro Vanni, per gli ipercritici di Sinner questa è una buona cosa, nel senso che effettivamente se si merita di tornare a fare il maestro di tennis è perfetto, cioè il miglior maestro di tennis immaginabile ti palleggia profondo al centro sulla racchetta della persona che sta imparando a palleggiare. Dunque, Alan Tony con... No, aspetta, Alan ha qualcosa sulla tecnica del servizio, che però no, è sempre quella. Non mi pare di aver notato particolari cambiamenti. Lucia ci saluta e dice che ti fa Rune, a lei non piace Djokovic, neanche Rune in realtà. Per cui Lucia, forse ti favi per la pioggia e hai vinto. Comunque, un abbraccio alla nostra amica di Venezia, Lucia.
Di starci in forma, che piove. Clemente Vinci, avete già parlato del caro biglietti per giunta per un solo incontro, visto che il femminile avrebbe meno pubblico del doppio? Ne abbiamo scritto diverse volte, c'è un altro articolo pubblicato che è stato scritto dal nostro Federico Bertelli, il nostro uomo dei numeri, che verrà pubblicato a breve, se non è già stato pubblicato. Insomma, io che di biglietti ne ho comprati tanti, ho dei faldoni a casa mia con i biglietti, con tutti i biglietti che ho comprato praticamente dall'inizio del millennio, e concerti, partite, cose varie, c'è un po' di tutto. Se qualcuno di voi vuole vederli, vuole un biglietto usato, mi telefoni o mi mandi un messaggio e glielo do. E guardate, la politica della FIT mi sembra molto coerente, cioè loro si sono sempre comportati come un'entità privata alla ricerca molto aggressiva del massimo profitto. Okay? Loro hanno sempre fatto così. Posso capire che non stia simpatico. E se qualcuno dice che non è consono a un'entità senza fini di lucro che ha come uno degli obiettivi quello di diffondere il tennis, sono d'accordo. Però sono nella piena legittimità della loro scelta. Un'azienda può scegliere se avere 1.000 persone che pagano un euro o una persona che paga 1.000 euro. Ora, dal punto di vista dell'economico è uguale, dal punto di vista altro, da un altro punto di vista invece no. È chiaro che la federazione forse dovrebbe puntare più alle 1.000 persone che pagano un euro, hanno fatto scelte diverse, non credo che abbiano pagato. Cioè, obiettivamente lo spettacolo del weekend di mezzo è stato abbastanza deprimente. E questo credo che debba essere detto, e sono sicuro che ne terranno conto. Perché si può dire tante cose della federazione, ma che non siano bravi manager, no. Perché sono veramente strani. Cioè, quello che hanno fatto dal punto di vista manageriale, secondo me, andrebbe insegnato nelle business school. Per cui si può obiettare su magari le loro politiche a livello, non so, etico, se vogliamo utilizzare questa parola, sicuramente. Però che non siano bravi manager, no. E se sbagliano il pricing, ci rimettono anche loro. Quindi io credo che gli errori che ci sono stati, perché credo che di errori si possa parlare, verranno corretti nella prossima edizione di un torneo che comunque ha cambiato formato, per cui ci sono degli aggiustamenti sicuramente da fare. Per me è così. Non credo che sia un'opinione. Poi chiaramente si può pensare che dovrebbe esserci una politica più volta all'inclusione, e io sarei d'accordo, però è legittimo che il management faccia le scelte che crede più opportune. E poi possiamo criticare. Basta, ho finito di fare le mie lezioni.
Welcome to my TED Talk.
Ok. Alan Tonico, la Germania ha nuovi tecnici federali che hanno insegnato a Struff e all'uomo di paglia, Hanfmann, e parzialmente Altmaier. Come diventare improvvisamente giocatori di livello Master 1000? No,
è una coincidenza.
A volte capita che è così, insomma, ragazzi, questi sono giocatori che girano il circuito da tanto tanto tempo, e l'abbiamo detto tante volte, a tennis si gioca meglio a 30 anni che a 20, non ci sono dubbi che a tennis si gioca meglio a 30 anni che a 20, poi che si vinca di più a 30 anni che a 20 è un'altra storia, perché il corpo è diverso, quindi bisogna capire come si sono incastrate le varie cose, è tutto qui. E poi c'è, insomma, anche questo che conta tanto, l'abbiamo detto tante volte, forse ci si dimentica. Gigi Vazzana, vi recupero dopo. Bene, comunque, bene. Lungi da me criticare Yannick, ci può stare la sconfitta, ma penso sia frutto della programmazione, non credo. Ha saltato Madrid, cosa doveva fare? Scusate un secondo, sì, ma cosa doveva fare? È arrivato cotto in questi 2000 e Madrid non ha neanche potuto giocare, o magari ha scelto di non giocarlo. Dispiace, perché secondo me si poteva far bene. Io credo che si potesse fare meglio a Madrid che qui. Perché sì, Roma, secondo me, sarà sempre un torneo difficile per Yannick, e il polline, piove, l'umidità, la sera, freddo, la terra pesante, sarà complicato fare bene, cioè non è proprio il posto ideale per lui, sicuramente no. Poi è un giocatore forte, per cui alla fine le partite che deve vincere le vince, però secondo me sarà probabilmente un torneo migliore per lui Madrid che Roma. Secondo voi c'è il rischio che Zverev non torni più al livello che aveva contro Nadal alla partita? Il rischio c'è, speriamo che non sia vero.
30 anni fa quell'infortunio ti faceva concludere la carriera, adesso è già bene che giochi.
Adesso, Maurizio, è sempre più manifesto, ha sempre meno paura di far vedere le procedure diabetiche, cioè lo vedi che si prova il livello di zuccheri sul campo, le siringhe, a volte dà un po' impressione, però meglio così. Maurizio Canepa, continuo a pensare che prima o poi Sinner ci darà grandi gioie. Sì.
Ma certo.
Detto ciò, inizio al tempo stesso a riconoscere che Rune e Alcaraz hanno qualcosina in più adesso.
Sì, un paio d'anni prima, di lavoro fisico.
Sono arrivati prima, ma non soltanto fisico. Ricordiamo che fino a 13 anni Sinner non giocava a tennis neanche tutti i giorni. Non è banale. Ieri Haddad e Kalinin hanno intasato il centrale. Infatti io temevo tumulti, temevo sedie tirate in campo, cose di questo tipo. Però io la butto lì, è anche un po' una provocazione. Ma le ragazze, ma giocare sempre in un setting in cui sono viste come un impiastro e non da gente che va lì per andarle a vedere, non si sono stancate? Cioè, se devo essere sincero, se io fossi sempre percepito come una rottura di beep perché ritardo la partita maschile o questo e quell'altro, a me starebbe un po' su Maroni. E io vorrei fare un'altra cosa. Vuol dire anche un'altra cosa. Le ragazze sono, secondo me, sfortunate proprio per questo tipo di situazione. Pensate cosa succederebbe se in un'arena di basket negli Stati Uniti ci fosse una partita WNBA e una partita NBA una dietro l'altra. Secondo voi cosa succederebbe?
Che la gente arriverebbe per l'ultimo quarto delle ragazze giusto per comprare l'hamburger e trovare i posti.
Sì.
Sì, si sa, cioè, è esattamente così.
Con tutto il rispetto bisogna anche... bisogna anche fare fronte al fatto, beh, comunque io scriverò un pezzo su questa cosa, adesso non voglio dirvi cosa scriverò, perché altrimenti non legge nessuno. Marco Lamberti, Sinner non è il fuoriclasse che tutti credevano. Vabbè,
cominciamo già male.
Quando lo dissi mi avete insultato.
Avete fatto bene.
buon giocatore da primi 20 posti e nel top 10 fisso da 6 mesi.
Sì, vabbè, lascia sta. Okay. Manderemo il contatto di Marco Lamberti all'ATP per fargli fare un po' di aggiornamenti ai coach, perché evidentemente ne sa di più.
Allora, all'Antonico Cerundolo ieri aveva un dritto che con semplicità e stabilità tirava cannonate, vero? Il diritto di Sinner, certo. No, lui stesso ieri lo ha definito ballerino, può dipendere da
una cattiva giornata, è semplicemente un colpo, non ha funzionato bene. Cosa vuoi toccare i movimenti di Sinner? Per favore ragazzi, su, via, dai. Adesso siamo passati da vogliamo il super coach come fosse una squadra di calcio, cambiamogli il ritmo. Siete impazziti, raga. Vabbè, dai, andiamo avanti.
Lorenzo Benestare, edizione di Roma sfigata per il maltempo, ma con tante sorprese. No, sì. Marozan, spero non siano meteori.
Spero anch'io, perché come gioca l'amico Marozan? Cioè, è divertente da vedere. C'è proprio divertente.
Fa tante cose, non è un mattipone. Cioè,
esatto.
Fa la palla corta meglio del Caraz, che non è semplice. Italiani un po' sfigati, ma sì, non è andata bene, insomma, effettivamente è girata così, amen, ragazzi, capita.
Ci sta.
Marco Dominici, ben ritrovati, mi piacerebbe troppo vedere Musetti più in fiducia, giocare più avanti, ma non è una questione di fiducia, secondo me. Secondo me è proprio una questione di abitudine, è doversi forzare.
Sì, ci arriverà, in maniera diversa. Ci arriverà, perché è molto intelligente il ragazzo, ma... non sono... Cioè, ma anche lì, Musetti quanti anni ha? 35, raghi? Insomma, dai...
Mentre Lorenzo sembrava non avere un piano A semplice al quale appigliarsi. Ma è vero, il tennis di Musetti è difficile. Certo. Quindi ma è più complicato, sì, quello è sicuramente vero. Occorre lavorare fisicamente per cercare di non avere problemi e malesseri quando si gioca in condizioni molto lente.
Sì, è un'affermazione che, insomma, è come dire quando accendi un fuoco sotto l'acqua fredda ottieni l'acqua calda. Certamente, non possiamo che essere d'accordo, ma... vi rimando ancora alle nostre conversazioni in marzo con Yannick, in cui sarà che ci conosciamo da tanto tempo e magari eravamo da soli in saletta, un po' più in confidenza, non c'era tutta la baraonda di casino, di gente che fa di tutto per avere un mezzo cappello di Sinner, un selfie o due considerazioni da scrivere in un'intervista. Insomma, Indian Wells, essendo noi fuori casa, tutti italiani, c'è anche un po' di comunella fra di noi, è presente anche con i giocatori e tutto, è una cosa abbastanza istintiva e naturale. E Yannick l'ha detto chiaro, non l'avevo mai sentito dire né prima né dopo da nessuno, né da lui né dal suo team, l'ha detto chiaro, io non sarò al top prima di 2 anni, e l'ha detto anche un po' seccato.
Sì.
Cioè, nel senso, ha fatto percepire, cioè mi ha fatto, Luca Vanni, cioè, ma pensate che non rosichi a vedere uno come Carlos già a quel livello fisico, che io invece avrò bisogno, come
devo rassegnarmi, ha detto proprio una cosa,
ha detto devo rassegnarmi al fatto che il mio percorso avrà questo tipo di svolgimento nel tempo. Ora sappiamo sempre noi, caro Vanni, che ci vendiamo male evidentemente, ma insomma questa è una delle cose che secondo me dovrebbe essere definitiva come valutazione da applicare a quando si cerca di dare un senso a quello che sta facendo nella sua carriera Sinner. Però l'ha detto solo a noi quella volta, non è mai stato sottolineato abbastanza, ma è e fra l'altro anche Vagno ha detto la stessa cosa. Cioè, per cui ragazzi, il discorso è questo. Voi pensate, cioè, è come se, non lo so. Siamo ancora in fase di beta testing, ragazzi. Ecco, se fosse un software Sinner, in questo momento sarebbe ancora con la gente che cerca di risolvere i bug, mentre invece quegli altri sono sul mercato da 2 anni. Tutto qua. Parliamo di videogiochi, stesso concetto, dai.
All'Antonico, ma in un regime di libero mercato ha senso voler dare alle tenniste gli stessi premi dei tennisti maschi se gli spettatori che li seguono sono molto meno?
Gli spettatori che li seguono sono molto meno perché le ragazze sono gestite da un'associazione che sta facendo schifo da anni. Tutto qua. La WTS, invece di essere una specie di associazione sovranazionale, fosse un'azienda privata vera, la dirigenza della WTS sarebbe a casa da anni. Per capirsi, tutto qua, speriamo che possa andare meglio. Poi in tutto questo il Covid non ha aiutato, eccetera, perché insomma c'erano state anche delle delle fasi di crescita proprio stroncate da questo, purtroppo.
Quello che dà abbastanza fastidio è che non viene nemmeno messo in discussione il fatto che il prodotto femminile possa essere inferiore a quello maschile. Cioè, e questa è una cosa che a me dà molto fastidio.
Esatto,
cioè,
perché la prima cosa per il suo lupo è riconoscerlo. Quindi devi trovare altro, oppure esaltare quello che hai. Perché anche lì, è quasi sembrato, io ti ricordo, io ho fatto un mezzo litighino 2-3 anni fa, subito prima della pandemia, con Courtney, la nostra vecchia amica che è una senior writer per WT Insider, eccetera. Quando gli dissi, scusa per sapere, sai che io sono un fanatico della tecnica, cara Courtney, le fa, I know Luca, mi fa, però è possibile che io apro il sito WTA? C'è questa ragazza nuova che sta giocando molto bene, mi pare che fosse Bianca Andreescu, che stava cominciando a vincere i primi tornei quell'anno lì, e io non ho idea di come gioca, però so che libri legge, qual è l'ultimo film che ha visto e che tipo di pasta asciutta le piace mangiare quando viene a giocare in Italia. Cioè, questa c'è stato un momento in cui sembrava una rivista di gossip, cioè come avessero rinunciato a proporre le ragazze come strepitose atlete. Cioè, io dico, io sono uno che non sa un cazzo di tennis, mi incuriosisco perché sento che c'è una ragazza canadese di grande personalità e talento che sta giocando benissimo e sta cominciando a vincere tante partite. Cosa faccio? Clicco WTA Bianca Andreescu e i primi 10 risultati che trovo, compresi interviste e tornei, sono cose, cioè io non ho idea neanche se faccio la professione a una o due mani a un certo punto. Cioè, adesso non pretendo che ci siano gli spunti tecnici a firma di Baldissero o di chi ne sa anche più di lui, voglio dire, come però c'è nel tennis maschile, ma non hai trovato, se ne parlava anche con Diego. Cioè, ragazzi, chi se ne frega di qual è l'ultimo libro che ha letto Iga Swiatek? Spiegami come ha costruito un dritto che viaggia al doppio rispetto a 2 anni fa. Quello è più interessante. Magari dall'interesse tecnico nasce da cosa nasce cosa. Se no stiamo lì a quel punto lì diventa un concorso di bellezza. Cioè, io voglio tennis, voglio sapere del tennis di queste ragazze. E secondo me non è ben promosso, ecco.
Luca Vitali parla della questione del centrale mezzo vuoto durante i giorni del weekend o comunque anche durante la prima parte del torneo e dice: sto realizzando un plan con prezzi e incassi per chi aggancia nella federazione e dimostrare quanto si guadagna in più in tutti i sensi abbassando i prezzi. Ora, io se me lo mandi,
il concetto economico esiste ed è stato anche modellizzato, ricordo come si chiama, bisogna vedere come lo applichi però.
Bisogna vedere onestamente che tipo di stima hai sull'elasticità al prezzo e francamente se è verosimile o meno. Perché il fatto che uno, cioè non esiste che uno possa mettersi lì davanti al computer senza avere nessun dato e fa il plan, è una fesseria. Adesso non per sminuire il lavoro. Se Luca me lo vuole mandare, io lo guardo e poi certo. Dico la mia opinione. Visto che è male...
Inoltre ho entrambi, che è interessante, assolutamente.
Visto che ho anche lavorato in un ambiente simile per diversi decenni. Pasquale Manganiello, ieri ho visto sul grandstand Rune, Rud, Musetti, Tiafo, Rublev, Medvedev e Zverev. Anche sulla terra quello che mi ha impressionato è stato Medvedev. Quest'anno vincerà tanto.
Ha già vinto, sì. Tanto.
Chiara Esposito, credete che Rafa, pur di dare un ultimo saluto a Parigi, correrà il rischio di farsi male scendendo in campo e rovinarsi il resto della stagione? No. No, perché no?
Se vuol tornare a Parigi, so, Vanni, ormai mancano 10 giorni.
Eh sì, ormai.
Allora, mettiamola così, ragazzi. Adesso, a prescindere dalle eventuali comunicazioni social e tutto, se dopo la finale di Roma, quindi direi se lunedì non cominciano a girare i video di Nadal arrivato a Parigi che inizia ad allenarsi, sai che io non so, sai, Vanni.
Io sono abbastanza scettico, devo essere sincero, sì, anche perché cosa va a fare? Cioè, realisticamente, ma voi veramente pensate che dopo non aver giocato per 6 mesi questo arriva a Parigi può pensare di vincere?
Trova un cerundolo qualsiasi arrazzatissimo che rischia di fargli fare anche brutta figura, ma ti immagini?
Ma no, forse non c'è neanche bisogno di cerundolo. No, ragazzi, no. Cioè, non ci si può inventare. Non siamo in una situazione in cui si può inventare un giocatore da slam, perché anche Nadal non è più il Nadal che era una volta. Bisogna rassegnarsi al fatto che il fisico non è più quello lì. Rimarrà un grandissimo agonista, ma basta. Cioè, non è realistico pensare che sia una che possa succedere, e se dovesse succedere è una bruttissima notizia per il tennis.
Ah sì, sì, ancora peggio dello Australian Open 2020.
Come Serena Williams, cioè se no, Serena 20, Williams, 20, scusa. Se Serena Williams rimaneva ferma 6 mesi, poi arrivava e vinceva Slam, è una bruttissima notizia per il tennis.
È certo,
e qui è uguale. Gerardo Salvati vorrebbe che io riprendessi il ragionamento che ho fatto a proposito dei mille allungati, ma ho scritto un articolo.
Ha messo anche la cosa della pioggia. Sì.
Della pioggia?
Della
pioggia. Ah, ok. Io ho scritto che, sostanzialmente ho scritto come mai, mi sono chiesto come mai ci sono state tante polemiche sulla formula, quando la formula è vecchia di 20 anni, perché Indian West Miami lo stanno facendo da 20 anni, in buona sostanza dal 2004, se non vado errato, che esiste la formula attuale per Indian West Miami. E allora ho detto, forse può essere una questione duplice, mi sono dato due spiegazioni. Primo è che non c'è uno slam che arriva, per cui situazione della preparazione e anche la gestione dell'energia è di tipo diverso, primo, e il fatto che si debba rimanere così tanto impegnati in un torneo può non essere magari favorevole per i giocatori che vorrebbero avere dei blocchi di settimane in cui non si gioca per poter lavorare dal punto di vista tecnico.
E a questo proposito, inciso brevissimo, è il vero inizio della stagione per tanta gente, ci sono in tanti perché c'è il blocco, c'è tanta gente che fa la preparazione dopo lo Australian Open. Comunque, vabbè.
E secondo, c'è la questione logistica che qualcuno può obiettare. Il fatto è che a Indian Wells ci si allena meglio che a Roma e Madrid. Sì. Cioè, proprio dal punto
dal
punto di vista della situazione logistica, i campi, l'albergo, il clima, c'è sempre il sole, non piove, non c'è umido. Invece a Madrid e a Roma c'è molto più, diciamo, commotion. I campi non sono tutti quelli che sono Indian Wells, magari non ce ne sono abbastanza, devi cercare di adattarti un attimo, e magari la questione logistica, andare avanti e indietro dall'albergo al circolo, al posto allenamento, non è lo stesso.
Indian Wells è un posto dove i ragazzi, dopo aver fatto colazione, scendono in ciabatte, in 3 minuti a piedi si infilano le scarpe da tennis e giocano, per cui capite che
qui piove di più, quindi quando piove non ti puoi allenare. Allora, Vitolo Russo, ieri Musetti mi è sembrato più vicino alla vittoria contro il greco rispetto alle altre occasioni. Beh, effettivamente i set sono girati su qualche punto.
Sì, infatti, siamo lì, ormai non c'è più, è corretta l'osservazione di Vito, non c'è più gap tecnico. C'è il motivo per cui 1,5 e 1,20 è quello, che le due castagne di diritto nel momento giusto, Stefano adesso le mette e Lorenzo ancora no.
Gli è arrivato vicino, fra un po' riesce a attivare il DRS. Allora, esatto. Alantonico, Berrettini ha ripreso ad allenarsi circa 3 giorni fa, ma secondo la vostra esperienza c'è margine per fare Roland Garros? C'è margine per giocare Roland Garros?
Infatti, poi vedi anche succede. Abbiamo saltato Maura, che anche lei è rimasta incantata da Medvedev dal vivo, e è una della nostra parrocchia, cioè il tennis va visto dal vivo, è valutato dal vivo per tanti anni e poi si comincia a spottare sentenze su come gioca Ciccio e come gioca Caio.
Giovanni Fabbri, anche lui, ha visto passare vicino a lui Shelton al foro.
Capisci? Cioè.
Sì, magari può fare vacillare l'eterosessualità di qualcuno. Maura Firmani, cosa pensate di Kalinina?
Domanda per Diego, Anelina. Domanda per Diego.
Perché io Kalinina me la ricordo soltanto perché doveva giocare la sera dell'uragano a New York. Io collego il suo nome all'uragano, alla Flushing Meadows.
Va considerato che però ha fatto un bellissimo percorso qua, Cioè, a parte far ritardare Musetti e Tsitsipas, che la cosa per cui sarà stato sulle balle alle stupide scimmie che pensano che il tennis maschile sia l'unico che vale la pena di vedere. Però se vai a dare un'occhiata, cioè Blinkova, Kenen, Kiss, Adadmaia, non si battono da sole, Cioè questa ragazza è in crescita, però non lo so, a me mi dà vibrazioni da Martina Trevisan, cioè c'ha 26 anni Kalinina, non ne ha 19. Cioè una di quelle che magari, sai, arriva dove deve arrivare, cioè al suo meglio un po' più tardi, ma a me non dispiace affatto come gioca, sinceramente, Maura. Ripeto, per valutazioni un po' più, come dire, fini, ti consiglio di dare un'occhiata, ne avrà ben scritto qualcosa Diego, no?
Immagino di sì.
Cara Maura, noi siamo talmente signori che mandiamo anche traffico a OK Tennis in diretta senza problemi. Digita su Google Anelina Kalinina, Diego Barbiani, no? Vanni, io sono sicuro che trovi risposta a molte delle domande che fai.
Andrea Mollica,
un salutone, Andrea.
Grazie. Robert De Coimbra Churchtown, i fenomeni da divano che non hanno visto una pallina da tennis nemmeno in fotografia sono insopportabili, vero? Purtroppo da quando il tennis è diventato mainstream e questi bisogna sopportarli, c'è poco da fare.
No, ok, Michelangelo De Luca, bla bla bla, non so a chi si riferisca, se lo riferisce a noi è una diretta di conversazione, detta sì, anche Talking Heads, come la
sì, se pensavi che fosse OnlyFans ci poi cominciassero un po' gli vestiti, no,
spostivo fuori, non so, c'è mica problema, cioè.
Davide Fiorito, commenti da numero uno della poltrona di salotto, gente che ha detto di tutto, insultando e deredendosi nei Musetti.
Ci metti poi Bertini, ah beh, ormai ci siamo girati, sì. Bertini, sì, nei Musetti, ma certo.
Allora, venerdì sera vado a vedere il semifinale femminile, che partita devo augurarmi di vedere? Cioè, a voi chi
secondo me, se non l'ha mai vista da lui, vale la pena di vedere, soprattutto nel suo ambiente sì, naturale, Iga Swiatek, perché sulla terra battuta è una belvetta veramente notevole.
Guido Boni ha visto il match di Marozan, è stato incredibile, ha giocato un tennis incredibile, sì, è vero, è più merito suo, ma Alcaraz non ha giocato la partita straordinaria, ma Marozan ha vinto certo, meritatamente. Ha battuto
ragazzi, quel Marozan lì avrebbe battuto tanta di quella gente sì, nel tabellone, ma sì, cioè, ecco.
Allora, Anna Maria Rossini conferma il mille per mille che quell'altro argentino, immagino secondo lui, era benedetto dal Papa, suo connazionale, d'altronde... Dall'ultimo livello del centrale si vede Ercupolone.
Cupolone, grande Anna. Guido sì, Boni. Sì, no, ragazzi, c'è Rundolo, guarda che io, cioè, sono quelle cose che sai quando dici, ti ricordi Rosola, Wimbledon contro Nadal, quelle cose che ti capitano magari anche una volta nella carriera, quando ti capitano diventi irresistibile, dai.
Guido Boni, pubblico di Roma indecente, fischiavano Rune, vabbè, l'altra parte, quello si può stare, Rune non fa nulla per farsi ben volere.
Le bestie del fuoco italico si conoscono da una vita ormai, dai.
Rune ha vinto il mille meno prestigioso, dice Maurizio Canepa, mi pare che si stia ripetendo, no, comunque certo, per certo, me è solo un bene che ci siano i vari Sinner, Alcaraz, Rune e Shelton, che per me potrebbe arrivare presto. Forza
caro
Sinner.
Maurizio, tu hai appena nominato quelli che io ci metto anche qualche dindino se qualcuno vuole, mettici vicino anche fra 5 anni, quelli saranno i primi 4 della classifica TP, non so dirti in che ordine, perché fra 5 anni gente come Medvedev, eccetera, Berrettini, gli altri, Tsitsipas stesso, Rubio un gradino sotto, ma comunque cominciavano ad avere i loro anni, mentre questi ne avranno 24-25 e saranno al top del top. Sai Vanni, questi 4 nomi? Sinner, Alcaraz, Rune e Shelton, ricordiamoceli. Non so in che ordine.
Allora, Gaia Tornone, perché si è arrabbiato Rune?
Contestazione con un segno della palla. Sì. Ovviamente aveva ragione da vendere Rune, come al solito, perché quel ragazzo a un certo punto viene anche bistrattato quando non bisogna. Cioè, il segno, poi col... Io ho anche postato l'altro giorno.
Era fuori.
Cioè, sì, era fuori netto, ma non di poco. Per cui o è rincoglionito l'arbitro, o è rincoglionito Okai. L'unico che c'era solo... come dire, è stato solo danneggiato, è stato Rune, ma pazienza, era la palla del 3 pari, poi si è trovato sotto 5-2, adesso quando riprenderanno sul 4-5 comunque 0-30 sotto, insomma sai, Novak è Novak, piazza 2 pallate, lo porta al terzo e poi può succedere di tutto, per cui quell'esatto punto è un punto che gli può costare la partita a Rune, perché se va 3 pari col fantasma di Djokovic che si trascina per il campo, la vince 6-4, sì, 6-2-6-4 la partita, per cui speriamo, dai.
Intendevo Totti con il padel, non ho capito. Ah, cioè, secondo, ah, secondo te il problema è che Totti, che Sinner ha giocato a Totti.
Sarà quello. Totti, quello è, non credo. No, probabilmente il padel è talmente dannoso. Io non sopporto quello sport in maniera più assoluta. Sì, ci sto. Se vogliamo, questa è una teoria complottista. I can get behind. Come Sinner ha preso in mano una racchetta da padel, la partita successiva l'ha persa. Spero ecco.
Alessio Pivella tifa in maniera sfegatata per il diluvio, se domenica saltano le finali causa maltempo, provo l'imbucata lunedì,
why not?
Grazie per questa diretta da Bea, bisogno, ho una curiosità sull'ordine di gioco nei vari tornei, so che viene deciso in riunione con più parti, direttore del torneo, interessi economici, bla bla,
giocatori stessi anche,
ma quanti giocatori possono incidere sull'ordine di gioco?
Dipende da chi sei. Se sei Federer, Nadal e Djokovic, giochi quando decidi tu, punto.
Più o meno.
E molto spesso, in altri casi, se ci sono cose estreme, io sono quasi sicuro, no, ieri forse no, perché non era estremo, ma quando capitavano quelle volte di gente che aveva in campo alle 11:30, mezzanotte, e anche più tardi, magari anche 3 su 5, gli viene chiesto prima, gli viene detto che ragazzi, se volete andate in campo adesso, oppure vi mettiamo domani nello slot questo. Di solito i giocatori... A costo di fare le 5 di mattina preferiscono mantenere il giorno di pausa perché è un discorso di ritmo, ecco.
Sì.
E comunque, guarda, direi che direttore torneo, interessi economici e poi ATP e WTA. cioè direttore del torneo è quello con l'ultima parola, anche perché sennò che cacchio lo pagano a fare per andare lì a dare la coppa, non so, cioè un minimo di responsabilità e di gestione della vicenda deve avercela pure lui. E gli interessi economici, ragazzi, anche le televisioni, se c'è una partita che è da prime time, va in prime time, punto, cioè, non...
Poi le varie tutto televisioni lì. Le varie televisioni nei vari luoghi del mondo, mi ricordo Naomi Osaka disse tranquillamente, in maniera molto molto spontanea, io so che l'orario a cui gioco dipende da che ora sono in Giappone, per cui se sono in Europa gioco presto, se sono negli Stati Uniti gioco tardi, insomma.
Poi la Bea fa giusto una considerazione, no, sul fatto di Sinner di sera, mentre a Barcellona e Madrid Carlos ha giocato nell'orario, dipende, ma anche lì com'è la struttura, sai, vogliono vendere la sessione serale con Sinner, con la gente che paga 200 euro a biglietto, e Sinner gioca a quell'ora lì, punto, poco da fare.
Sinner di sera, bel tempo si spera. Allora, esatto. Grigor...
Valentina Viviani dice che forse ha giocato ieri per evitare di essere bloccati anche oggi per la pioggia, si può essere.
C'è anche il regolamento di
Pica. Lucia Zanotti vede un po' meglio il Grigor, anch'io, poi perde sì, ovviamente, però... ragazzi, bastano 4 slice di Grigor per riconciliarmi col tennis a me, che forte che è quel ragazzo.
Allora, avete già parlato, ma quanto ha influito un campo lento sulla partita di Sinner?
Bene non gli ha fatto, ecco, bene non gli ha fatto.
Ho visto Grigor contro gioco,
sì,
45 minuti, ha giocato un tennis champagne, sì, Guido. Sonia Marro, a proposito degli articoli di giornali sportivi sulla sconfitta di Sinner, il salto di qualità non si vede ancora.
Sì, Gianni Valenti, il vice direttore della Gazzetta dello Sport, che ha scritto insomma un articolo condivisibile, però anche lui si dimentica perché non ha mai parlato con Sinner in vita sua, lo so, però appunto si è dimenticato di far considerare il percorso. Comunque sì, siamo d'accordo assolutamente.
O di informarsi. Giovanni Buttita, quanto e se secondo voi la vicinanza con Roland Garros può distrarre alcuni giocatori presenti a Roma? Sì, è una cosa sì, che sicuramente è nel...
Dipende anche da che giocatore sei, però sì.
Nella maggior parte delle partite gli spalti erano vuoti per l'80, mi sembra un po' tanto, Guido. Colpa del meteo, il prezzo dei biglietti, dipende, se pioveva era colpa del meteo, se non pioveva era colpa dei prezzi di biglietti.
Esatto, uovo o gallina.
Allora, Daniele Dai. Fortunato, fisicamente Yannick ha detto di essere a posto, sì, ieri semplicemente sì, non ne aveva.
Vabbè, certo, anche perché le Roland Garros è tutta un'altra cosa rispetto a Roma, cioè la terra è veloce il doppio, tipo. Cioè, dicono i ragazzi, io per un po' riuscirò ad andare, sono stato solo a vederlo un paio di volte, ormai accreditato, parlo di tanti anni fa, ma c'è gente che sostiene che in un bel pomeriggio di sole secco il centrale del Roland Garros è nettamente più veloce del centrale di Wimbledon. E siccome lo dicono quelli che ci giocano sopra, non hanno motivo di dubitarne e sinceramente non lo so. Cioè, non è un caso che Yannick a Parigi, a parte... condizioni, cioè, insomma, non lo so. Io sì, sono fiducioso anch'io, ma proprio tecnicamente.
Silvia Mattarelli, anche lei è rimasta particolarmente impressionata dal fisico di Shelton.
Sì.
E poi ha fatto il tifo per Bublik, ha visto le accelerazioni di Sinner e sono meravigliose. Peccato che il centrale fosse vuoto, forse la programmazione poteva essere migliore.
Forse
parlato,
200 euro per guardare la partita alla piccionaia sono troppi.
Pricing poteva essere diverso, questo sicuramente se l'obiettivo era riempire il centrale. Se l'obiettivo era un altro, invece no. Francesco Talli, Sinner sta crescendo e si vede la continuità dei risultati. Dobbiamo dire che Cerundolo ha fatto la sua partita perfetta, ci può stare, Yannick, vedrete che migliorerà bene. Davide Fiorito,
siamo sicuri.
Quello
d'accordo,
che voglio dire è che tre di questo livello messi insieme non ce li avevamo dagli anni 70, no?
Sì,
è vero.
Parliamo di Berrettini, anche... Musetti e Sinner, certo.
Sì, e Sonego appena di dietro.
Certo, siamo d'accordissimo, Davide.
Speriamo di vincere tante belle partite, keep calm and carry
assolutamente
on. Ok. Le due cinesi prima di Rublev, Davidovic, stadio strapieno solo per tenere il posto per la partita successiva, effettivamente è vero.
Effettivamente è vero.
Ogni punto dopo il secondo set c'era tra il pubblico in sofferenza, non si vedeva l'ora che finisse.
Che è una cosa che definire offensiva è poco.
Sì, però...
cioè è molto più offensivo uno stadio che spera che tu vada fuori dai coglioni piuttosto che uno stadio vuoto.
Però è tafazzismo, devo essere sincero.
Lo so, però...
Che peccato non vedere italiani nella seconda settimana, ma sarà per l'anno prossimo, sì, Anna Marta,
sì, però purtroppo c'è questa cosa, non è un caso che, vabbè, a parte Adriano nel 76, quali sono stati i migliori risultati? Mi ricordo una semifinale di Volandri?
Sì, semifinale di Volandri, c'è stata una semifinale di Sonego. ecco. Semifinale. Non mi ricordo se Fognini è arrivato in semifinale o no, non credo, almeno quarti sicuramente. No, ma
se è dal 76 che non andiamo in finale a Roma come italiani, c'è un motivo. Non è un torneo, cioè è il nostro torneo, ma bizzarramente non è così adatto ai nostri. Ecco.
Anche perché, soprattutto i nostri di adesso. Che
ma poi c'è, sì, certo, ma poi c'è anche un discorso di pressione. Io sì. Queste cose, cioè ti ricordi Amélie Mauresmo? Che ha avuto dei periodi, sì, delle mezze stagioni in cui letteralmente era ingiocabile per chiunque, vinceva Wimbledon e qua, e a Parigi, se faceva la seconda settimana era un miracolo, e lei lo disse chiaro: io ragazzi, come arrivo a Parigi, a casa mia, a giocare a tennis, c'ho uno zaino di 50 kg di pressione e ansia sulle spalle.
E oltre alla, pressione c'è anche la questione di saper gestire tutto il resto, perché mi ricordo che lo disse il grande, in tutti i sensi, Milos Raonic, perché è veramente grande, se guardate vicino, e lui disse: e la prima volta che ho giocato a Toronto da numero uno canadese, comunque top 10, è stato un dramma, perché tutti ti vogliono vedere, i tuoi amici ti chiamano, quello che ti chiede il biglietto, quello che ti chiede di incontrarlo, questo, quell'altro, su e giù, ed era una cosa per cui non ero preparato. E quindi lui ha detto, l'anno dopo mi sono organizzato e ho distribuito gli incarichi al suo team per cercare un po' di parare tutti i colpi che arrivavano da una parte e dall'altra. Ora, chi non ha avuto questa esperienza e magari non ha il team già pronto, magari può rimanere un po' coinvolto. E poi sicuramente è un torneo in cui ci sono molte più richieste da parte della stampa, da parte degli sponsor, da parte di tutto quello che ci gira intorno. Per cui è complicato. Mm. Cioè non c'è soltanto la pressione di giocare, la pressione che ci si mette addosso da soli per giocare quando si gioca davanti al pubblico di casa, c'è anche proprio la questione delle richieste che arrivano dagli sponsor, che arrivano da tutti quanti, perché sì, soprattutto adesso con il torneo che dura 2 settimane e con la prima settimana che è praticamente libera, ci saranno tutti vari, non so, Fastweb vuole che vai nella suite a stringere un po' di mani, e quest'altro che vuole un servizio fotografico, e quest'altro che chiede un'intervista per, ne so, La Repubblica, e un altro che l'intervista per Vogue o GQ o questi, diciamo, Lifestyle Magazine, come dicono quelli bravi. È complicato, è veramente complicato. Dove siamo? Aspetta, mi sono perso.
Siamo. Daniele Fortunato domanda se Berrettini dovrebbe tornare alla Roland Garros. Potrebbe, ma non aspettatevi granché. Guido Boni ha visto Fognini. Ecco, ci siamo dimenticati del fatto che quel paio di partite che ha vinto, guarda che Fabio è stato fantastico, ha ricordato a tutti perché è forte. Certo, però è bello rivederlo ogni tanto.
E Gabriele Pagnini, questa è una cosa, è stato anche molto sfortunato. Perché sì. Arrivando al terzo turno quest'anno ha preso gli stessi punti del secondo turno dell'anno scorso, che non è proprio quei punti avrebbero aiutato tanto.
Gabriele dice accidenti, Pagnini. Arriviamo sempre, ma Gabriele sì, fiducioso, arriviamo sempre vicini, ma prima o poi ce la faremo.
Silvia Mattarelli ha visto Sinner contro Cocchinakis, ha detto che arriverà.
Sì,
come giudicate l'organizzazione di Roma? Da lontano è difficile giudicare l'organizzazione di Roma.
Esatto, io l'ultima volta che ci sono stato nel 2019, mi sono fatto i miei giorni lì e insomma, fanno quello che possono con quello che hanno. Ripeto, quello che ha detto prima Vanni è molto chiaro: se puoi scegliere fra riempire lo stadio, riempire la cassa, loro riempiono la cassa. Considerato il fatto che in questo momento, per quello che si vede, hanno ragione loro, ce la mettiamo via e bravi, perché dal punto di vista manageriale è veramente un case study, in positivo si parla.
Ieri il grandstand completamente vuoto, partita Ciolle c'è stata assurda, pur sempre un ottavo di finale, ho capito, ma era tardi, la pioggia, partite da 3-4 ore, onestamente lì non è che ci si potesse fare molto, a volte capita. Come si spiega il primo set di Sinner con Kokkinakis?
E il resto del senso, percorso? Dice che è stato fantastico e poi è andato calando dopo quel primo fantastico set. Marcello, semplicemente si è presentato qua evidentemente in un momento di pile scariche. Cioè, diceva che Vagnozzi non c'era perché poi ha avuto mal di pancia in maniera seria. Cioè, anche queste cose. Cioè, voglio dire, ragazzi, non pretendiamo che ci sia Kyrgios che magna le cozze e si ritira dal torneo di Dinamarca. Ricordi che ridere, però...
Ci si è ritirato da Roland Garros.
Peraltro, accidenti, la sua ragazza sarà incazzatissima che non lo porta a fare shopping. Vabbè, comunque, ragazzi, queste sono altre, è chiaro che a quei livelli stai attento, eccetera, però può capitare. Può capitare, signori, non è mai venuto uno squaraus imprevisto? Bene, immaginate di dover giocare a tennis quel giorno lì, cioè come fai? Oh, capita, basta, tutto qua. Però adesso, a parte gli scherzi, Marcello, fisicamente pare sia a posto, c'è stato un momento di calo, di energia, di testa, oh, succede, non puoi andare sempre a tavoletta. Comunque davvero, non preoccupatevi, siamo tutti ottimisti, come è ottimista Bea, esatto, che ce l'ha con i super detrattori di Yannick, che noi siamo dalla sua parte. Francesco Gervasi invece?
Si capisce come il livello del tennis italiano si sia alzato dal fatto che prima, quando gli italiani non erano neanche tra i primi 20, nessuno si lamentava, ora il fatto che tutti siano professori fa capire il livello e la forza dei ragazzi.
Ah, voi, ma vi ricordate, ragazzi, quando Luna Rossa per la prima volta portò una barca italiana dopo... sempre credo nella finale di America's Cup, perché avevamo avuto Azzurra negli anni '80, sì, che proprio insomma non era sto fenomenale imbarcazione. Oh, io sono di Trieste, sapete, cioè, quindi io non sono un appassionato di vela, ma qua la respiri, cioè qua c'è insomma, no, ecco, a parte la Barcolana e tutto, questa penso sia la città più velica d'Italia. Bene, sentire gente che dall'oggi al domani cominciava a sindacare che il bomba piuttosto che il Jennecker me l'ha strambata perché la boa va presa in quel modo, dice, ma scusami, tu dove sei? Di Legnano. Ah, ok. Cioè, nel senso, cioè quello dici, cioè un po' come... Sì, ma come sono di Palermo, cominciasse a dire, sì ragazzi, però dai, non puoi tagliare la curva così in discesa libera, cioè, scusami, cioè facciamo che ognuno sta nel suo, dai.
Allora, secondo Mario Buca, Zverev Medvedev è stata tanto più brutta di Badosa.
Certo, sono d'accordissimo.
Però il tennis WTA ha grossi problemi trasversali, spettacolarità, promozione, e poi dice che secondo lui non si impegnano abbastanza le ragazze, e c'è una grossa differenza tra l'impegno di Swiatek, che è un animale da campo. Questo è alla Sinner,
Se Jannik Sinner e Vega Swiatek si innamorano e fanno un bambino, il bambino... probabilmente chiude un dritto in faccia all'ostetrica in sala parto. Comincia, si prende per tempo, sicuramente.
Lorenzo Tomatis, pensate che Yannick abbia ancora tanto margine per migliorare il gioco a rete, non solo il gioco a rete. Marco Farnesi. Snervante che tutte le rotazioni indovinino la settimana giusta in cui va tutto dritto. Certo. E Sinner ancora no, è vero.
Però così. la ruota gira, la carriera è lunga ancora, sì, fiducioso Marco, ma comprendo perfettamente il tuo pensiero.
Marozan, visto dopo Medvedev, è un manifesto di come il tennis possa essere tante cose diverse. È vero. Silvia Mattarelli, sul fronte femminile, sempre viste dal vivo, Swiatek e Badosa, due belve. Peccato Ons, poverina, non sta bene.
Problemi fisici non specifici, ma una situazione generale di salute che sta andando a migliorare, ma non è ancora a posto.
Ho visto Rublev e mi pare molto emotivo. Ah, no?
Ci sta.
Però bello il momento in cui ha abbracciato la tifosa che si è messa a piangere.
Ma certo.
All'Antoni con gli occhi di Falco, wow, sembrano gli occhi di gatto della serie
occhi di gatto.
Sulla terra stanno dando qualche volta un risponso diverso da quello dell'arbitro, un motivo in più per essere contenti che non ci saranno più giudici di linea nel 2024, credo sia 2025 però.
Sì, 5. Ma guarda, l'importante è che sia tutto, coerente. Io posso anche starci col margine di errore di occhio di falco, tanto vale per tutti, ma no, un torneo sì, uno no, uno Hokai, uno Fox 10, eccetera. Mettetevi d'accordo e stabiliamo che il tennis va gestito e arbitrato in quel modo lì, con quegli apparati e con quegli strumenti stop.
Antonio Colombi si è entusiasmato per Ruud Bublik su Pietrangeli, Silvia ha visto Bublik contro Shelton, immagino per una questione puramente tecnica. Guido Boni, il tennis di Musetti mi entusiasma, fantasia, variazioni, colpi d'effetto ad lustrarsi gli occhi. È molto bello da vedere, però se Musetti vince i tuffi...
Però lui dice slam, sì, secondo me Musetti è uno che per esempio in un buon Roland Garros può piazzare la zampata, l'hanno fatto altri meno forti di lui.
Giuseppe Ricci, mi sono collegato tardi, gira voce che Sinner avesse problemi
il discorso di mal di pancia che ho fatto prima, tutto può essere, sai, le voci, comunque Dio, è molto probabile che abbiano mangiato insieme in questi giorni qua, cioè, perché insomma tutto può essere, Giuseppe, tutto può essere.
Sarà sotto accusa il papà di Sinner. che è il cuoco ufficiale del gruppo.
Insomma.
Allora, magari aveva cose, ha trovato ingredienti non troppo freschi. Serbar, il Pietrangeli, uno dei campi più affascinanti, sicuramente sì.
Anche per la, sì, come faccia, cioè, lascia stare l'estate, il fatto che sia infossato invece che elevato, non so perché, ma cambia molto.
Non si vede, ecco, una cosa che se vogliamo proprio essere pignoli, le tribune sono poco inclinate, per cui si arriva molto lontani dal campo e la prospettiva non è straordinaria, però è molto affascinante. Vabbè, però, cioè, Maurizio bello, Canepa, bello. Aggiungo ai quattro di prima anche le Hecica, ok. Lechka.
Ci sta, molto gran colpitore di palle.
Ho visto le partite di Bublik, se avesse testa non sarebbe Bublik.
Guido, solito, esatto, non sarebbe Bublik. Tutto. Ripeto il solito vecchio aneddoto, se, ancora ai tempi si diceva, se mettessimo la testa di Furlan sul corpo di Canè, avremmo uno che vince l'Isele, ma non funziona così. Cioè, anche se avessimo messo il cervello di Seppi dentro Fognini, non avremmo avuto uno da 10 slam, avremmo avuto un giocatore diverso, meno brillante, meno imprevedibile, meno matto, e per questo a volte ingiocabile per gli avversari, perché se avessi stato diverso, il pacchetto è completo. Purtroppo il genio e la sregolatezza non li puoi separare a volte.
Che bello essere delusi perché i nostri escono al terzo turno, sì,
è vero, davvero tanto.
Stelline da Pasquale De Toro, esatto.
Grande Pasquale, Alessandro fa notare anche lei, sono usciti agli ottavi, che cavolo.
Comunque l'altro Yannick Tantarovo, immagino che parli
Kampfman. Bravo.
Lucia Zanotti, vi informo che grazie a voi e alla passione che avete e ci trasmettete ho appena comprato dei palettoni e quest'anno diventerò la nuova Svionte. Wow.
Vamos, Lucia, non vedo l'ora di venire a tifare per te.
Antonino Aliotto, buon pomeriggio, hanno ripreso a giocare.
C'ho una finestra aperta qua con... Sì. Si hanno giocato?
Sì, ha vinto il secondo set gioco.
Ah, no, non è che cagato la cosa. Bene, è 6-4, immaginavo. Bene, stanno iniziando il terzo. Bene, quindi è ora di andare, Vanni, perché insomma eravamo d'accordo con Laiani, detto ferma la partita, dovete la nostra diretta, poi quando vi prendete ci avvisate e andiamo.
Stick ci ascolterà più tardi, ora università.
Chissà se uno vi fa il colpaccio, se gli riesce non è un colpaccio, perché questo gioco vi perde da tanto in questi stati, povero Novak. E prima, sapete quanto lo amo, è presente Vanni? Quando comincia, penso che gli diano fastidio anche le lenti a contatto, non lo so. Non è messo bene Novak oggi per niente. Salutiamo Bea, Enrico e Guido che confermano quando abbiamo cominciato a giocare, quindi noi dobbiamo chiudere, perché se no la FITEP ci fa causa, perché perdono decine di migliaia di spettatori che non vanno a vedere gioco vice uno, ma ascoltano noi. Signori, ci sentiamo direi lunedì, sì, post torneo,
alla fine del torneo,
un classico lunedì dopo pranzo, e vediamo un po' che succede,
e sarà l'ultima puntata prima del Roland Garros,
esatto.
Sì, dopo ci sarà il secondo slam stagionale. È tutto, grazie mille per la vostra attenzione, mi raccomando continuate a leggerci su bitennis.com. L'appuntamento è per la prossima settimana, probabilmente lunedì, ma vi avviseremo sui social.
Facciamo lunedì, perché martedì è casino, poi mercoledì si fa troppo in là. Sì. Lunedì è perfetto, via, dai, se ce la fai, Vanni.
Sì. Da Vanni Gibertini.
E Luca Baldisera, un abbraccio, un saluto a tutti, buon tennis e buona fine degli internazionali di Roma. Ciao!